I giochi dell'armonia presenta.
L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Primo incontro. L'udito, il principe dei sensi.
Un caro saluto da Monia Parente e ben trovato a Don Fabio Rosini.
Ben trovati.
Inizia oggi, Don Fabio, questa nuova serie di incontri che hai voluto dedicare al commento della parabola del seminatore. A te il microfono per illustrarci questo nuovo progetto e accompagnarci in questo nuovo itinerario.
Ecco, una delle cose più importanti nella nostra fede è capire i canali della nostra salvezza, i canali della nostra relazione con Dio. Noi che siamo fatti in varie parti, siamo costituiti di varie realtà contemporanee che fanno la nostra persona umana, dobbiamo fare i conti con qualcosa che deve arrivare al cuore, ma deve passare per l'intelligenza e deve passare per i sensi. Noi abbiamo dei ricettori che sono i nostri cinque sensi e che fanno da porte per l'arrivo del bene, della salvezza, del Signore stesso dentro la nostra vita. Noi non possiamo vivere senza percezioni, non possiamo vivere se non con questi interfaccia che sono i nostri apparati di comunicazione, di ricezione con l'esterno. E dei nostri cinque sensi è bene domandarsi quale sia il più importante, quale sia l'imprescindibile. Ecco, senza ombra di dubbio, se interroghiamo la scrittura su qual è il più importante dei sensi, noi ci troviamo di fronte al senso dell'udito. L'udito è il centro della ricezione all'interno del rapporto con Dio. San Paolo dirà che la fede viene dall'ascolto e il comando fondamentale, il più importante, il primo dei comandamenti, secondo lo stesso Signore Gesù Cristo, e senza ombra di dubbio secondo la tradizione rabbinica e cuore dell'Antico Testamento, è il versetto quarto del capitolo sesto del libro del Deuteronomio che recita: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Amerai il Signore Dio tuo con tutte le forze, la mente e il cuore. Ecco, questa cosa qui parte con questo imperativo, ascolta. Allora, la sfida dell'ascolto è una sfida fondamentale. Nessuno può iniziare un percorso di fede se non partendo da questa difficoltà o da questa potenzialità, meglio. Noi abbiamo nella nostra ricezione uditiva qualcosa di un po' peculiare. Allora, in primo luogo focalizziamo rispetto agli altri cinque sensi le specifiche di questo senso qui, di questo ricettore qui. Senza ombra di dubbio la visione è molto importante. Noi diciamo che il paradiso consisterà nella visio beatifica, ma appunto sarà il luogo di arrivo, il termine di un percorso. Infatti, a riguardo del senso della vista, San Paolo ha un'espressione del tipo: noi fissiamo lo sguardo sulle cose invisibili, ovvero sia dobbiamo andare oltre la nostra competenza visiva, dobbiamo superarla. A riguardo dell'olfatto, senza ombra di dubbio abbiamo un'importanza che è un'importanza liturgica, relazionale. L'olfatto è quel tipo di senso che distingue il fresco, il fragrante, il vitale, il vivo, il buono dal rancido, dal morto, dal putrefatto, dal degenerato. E quindi è un po' il senso del discernimento, infatti noi in italiano diciamo avere naso, avere fiuto, però è un senso primordiale. Il tatto e il gusto sono nella scrittura e nella nostra tradizione cristiana splendidi sensi di ordine liturgico, ma il punto fondamentale della nostra relazione con Dio, che è invisibile e che non possiamo toccarlo se non nella grazia dei sacramenti, e non possiamo certamente gustarlo se non nella grazia del sacramento dell'Eucaristia, quello che è in esercizio costante attraverso la preghiera, attraverso la ricezione della parola di Dio, è il senso dell'ascolto. Sotto il punto di vista antropologico, senza ombra di dubbio, il senso dell'ascolto che qui splendidamente esercitiamo, per esempio all'interno della trasmissione radiofonica, che è solamente udito, non è vista, non è tatto, non è olfatto, non è gusto, è udito, eppure permette una comunicazione possente, forte, seria, profonda. Perché? Pensiamo per esempio a quanto è difficile comunicare con una persona che non ha l'udito. È in realtà più difficile che comunicare con una persona priva della vista. Un ipovedente è una persona che però, ricevendo i suoni, può recepire il senso, la comunicazione, può entrare in dialogo, mentre con una persona che ha difficoltà nell'esercizio dell'udito è sempre un po' più difficile comunicare, arrivare, entrare, varcare la soglia, la barriera. Certamente, infatti, noi abbiamo legato al senso dell'udito mancante molto più fortemente la tragedia della solitudine. Il sordo è solo e il cieco può comunicare molto più facilmente. Certamente sono due disabilità gravi e tristi entrambe, però sotto il punto di vista della fede e della relazione, perché questo è la fede, è la relazione con Dio, è la relazione con gli altri in Dio, ecco, lo stato di assenza dell'udito è più drammatico, è più devastante. Allora, capiamo da questo che occuparsi della raffinatezza dell'udito è una cosa seria, importante, buona, utile. Basti dire, per sottolineare questa cosa, che per esempio i non vedenti nella scrittura non sono figure, diciamo così, limitate, anzi sono figure fondamentali. Non vedente è Isacco, che però, proprio perché non vede, sceglie bene il figlio a cui passare le benedizioni. Proprio l'errore collegato alla vista mancante farà sì che lui, anziché Esaù, che disprezzava la sua condizione di primogenito, darà la benedizione al figlio Giacobbe, che saprà accoglierla molto più validamente. Un altro grande non vedente della scrittura, che però sviluppa un udito migliore, è senza ombra di dubbio San Paolo, il quale è proprio il canale della grazia nel giorno in cui diventa non vedente e diventa ascoltatore, può essere istruito proprio perché le sue visioni sono crollate. Quel tempo di cecità che prelude al suo battesimo è il tempo del suo cambiamento radicale. L'immagine della preghiera nei Vangeli, così come splendidamente nella tradizione orientale è stata posta come centrale, come particolarmente valida, è l'immagine del cieco di Gerico, Bartimeo, il quale, essendo cieco, però riesce a entrare in relazione con il Signore Gesù meglio della folla intera, perché lo percepisce attraverso il suo udito e lo capisce Messia e sa gridare e chiedere, ed è quello che emette la preghiera per eccellenza, la preghiera del cuore: Signore Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. La ripetizione di questa preghiera diventa la preghiera del cuore nella tradizione orientale. Insomma, potremmo continuare a lungo in questa carrellata abbastanza casuale di esempi, dove vediamo che l'ascolto è il vero nocciolo della questione. In effetti, noi crediamo di dover comprendere, in realtà dobbiamo ascoltare. Sembra una stupidaggine quella appena detta, ma qui è il problema. Comprendere vuol dire mettere all'interno del proprio sistema mentale qualcosa. Ascoltare vuol dire dare all'altro il posto di colui che è il centro della mia attenzione. Ovvero sia ascoltare, per quanto la distinzione può sembrare minima e secondaria, diventa una apertura autentica a quello che l'altro sta dicendo, mentre comprendere è limitato dalla nostra capacità, che è secondo le nostre categorie, secondo le nostre abitudini, secondo le nostre pre-comprensioni. Allora, detto questo, noi possiamo fare un primo passo, che è quello, per avvicinarci al testo che esamineremo, di farci una domanda su quali sono i testi dell'Antico Testamento più citati nel Nuovo. Nella Bibbia ebraica noi abbiamo una serie di testi meravigliosi, importantissimi, splendidi, che citiamo, che ripetiamo, ma ce ne sono di più citati degli altri? Quando gli evangelisti e lo stesso San Paolo vanno citando l'Antico Testamento, per caso hanno delle preferenze? Beh, noi possiamo dire di sì. Ci sono dei testi particolarmente rilevanti per quello che è la presentazione dell'Antico Testamento. Ce n'è uno che è molto curioso. Forse il testo più diffusamente citato nel Nuovo Testamento dell'Antico. Allora, siamo di fronte al capitolo sesto del libro del profeta Isaia. I versetti 9 e 10 sono dei termini durissimi, eppure questo testo qua e là compare, tutti e quattro gli evangelisti lo citano, San Paolo lo cita, esistono delle altre citazioni meno esplicite, più implicite, qua e là fino al libro dell'Apocalisse. Strano testo, nella Nuova Traduzione suona così. Va e riferisce a questo popolo: ascoltate pure, ma non comprenderete, osservate pure, ma non conoscerete. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendilo duro d'orecchio, e acceca i suoi occhi, e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito. Ecco, questo è il testo, come abbiamo detto, i versetti 9 e 10 del capitolo 6 di Isaia. Un testo tostissimo, difficile, duro, cattivo, diciamo così in un certo senso, che ci permette di essere di fronte a qualcosa di un po' enigmatico. Perché Dio dovrebbe dire frasi di questo genere? Vediamo un pochino di osservarlo un pochino meglio. Ascoltare ma non comprendere, osservare ma non conoscere, la nuova traduzione più efficace, diciamo così, nella pesa di quello che vuole dire appunto il testo. Questo fatto di avere i sensi e non saperli esercitare, e addirittura è un piano di Dio: rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendilo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi, e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore. Cioè, occhi e orecchi sono semplicemente canali per arrivare al cuore, non poter arrivare al cuore, perché questo significa non potersi convertire e quindi non essere guariti, non essere salvati. Ecco, è assolutamente importante focalizzare che il termine ultimo di questo processo è la salvezza. Senza una guarigione degli occhi e degli orecchi, noi non possiamo salvarci. Molta gente si avvicina alla fede pensando che bisogna partire dal cuore, o bisogna partire dai pensieri, o bisogna partire dalla comprensione. No, bisogna partire dai propri ricettori. Se non viviamo una purificazione dei nostri ricettori, e particolarmente dell'udito, che, come abbiamo detto prima, fra i due sensi citati da questo testo resta quello più importante, ovvero sia fra udito e vista, l'udito è quello più urgente da guarire. Ecco, noi non potremo vivere veramente un'esperienza di salvezza. Allora, Con tutto questo lungo sprologio possiamo capire una cosa. Noi ci lanceremo in questa avventura con la principessa delle parabole, la parabola delle parabole, quella per cui, dice il Vangelo di Marco, se non capite questa parabola, come potete capire tutte le altre parabole? Dovremo capire cosa intende con queste altre parabole. Ecco, vivremo questa analisi di questo testo che troviamo in Marco 4, in Matteo 13, in Luca 8, come un processo di guarigione del nostro udito, come una via di trasformazione della nostra ricezione della parola di Dio e di tutto ciò che ci circonda. Cercheremo così, appunto, di fare un viaggio all'interno di questo senso dell'udito, guidati dalle pieghe di questa magniloquente, enorme, straordinaria parabola, la più grossa, la più lunga, la più approfondita delle parabole dette dal Signore Gesù. Quindi noi abbiamo un processo che è legato ai sensi, al senso dell'ascolto principalmente, e che è un processo di guarigione che proponiamo ai nostri ascoltatori perché possano viverlo attraverso queste trasmissioni che facciamo così in questa sede. Ma questa è una ipotesi così bislacca nostra, personale. Ci siamo messi in testa di fare questa cosa qui perché ci sembra un argomento valido, ma è una nostra opinione. No, il problema è che se noi andiamo a vedere, per esempio, da dove comincia il processo di cristificazione di un adulto che chieda il battesimo, andando a vedere il rito dell'iniziazione cristiana degli adulti, proprio il primo rito che viene fatto a chi chiede il battesimo è un toccare i sensi, ma in particolar modo l'udito. Certamente nel momento dell'accoglienza all'interno del percorso di formazione che porta fino al battesimo, che è quel processo che si chiama catecumenato, si fa questo atto di fare una benedizione sulle orecchie, sugli occhi, sulla bocca, sulle spalle, sul cuore, sulla fronte, e si consegna il segno della croce alla persona che sta iniziando questo percorso. La cosa curiosa è che però tutto il processo che porta un adulto in tutto il mondo, ovunque sia, soprattutto nei paesi di missione, ma anche se ci pensiamo anche qui in Italia, dobbiamo accogliere felicemente tante persone che chiedono il battesimo, si chiama catecumenato. La parola kata akuo viene proprio dall'ascoltare, è l'atto di ascoltare, cioè la formazione sarà un esercizio di ascolto, certamente l'istruzione quello è. Allora, è legato ai sensi il processo della fede, lo abbiamo visto con tutto l'apparato delle citazioni date fino adesso, e dobbiamo capire che i nostri sensi dovranno fare qualche cosa, dovranno cambiare il rapporto con la nostra realtà, con la nostra storia. Per esempio, per capire perché vale la pena di partire dall'udito, possiamo pensare all'esempio dei discepoli di Emmaus, i quali hanno accanto Gesù ma non sono capaci di riconoscerlo. Il testo dice i loro occhi non erano capaci di riconoscerlo proprio, alla lettera. Ecco, allora cosa fa questo pellegrino irriconoscibile? Parla con loro. E parlando con loro, il loro cuore si accende, diventa altro e in questo ascolto, in questo spiegare ciò che si riferisce a lui in tutta la scrittura, loro possono arrivare al momento in cui un atto divenga chiaro e si aprirono loro gli occhi e riconobbero che era Gesù. Ecco, questo è il processo, dall'ascolto alla vista. Se il nostro occhio è malato, dice Matteo 6, tutto il nostro corpo sarà malato, ma come guarire l'occhio? l'occhio si guarisce per l'orecchio. La tradizione ebraica, spirituale, rabbinica, colloca proprio una gerarchia fra questi due sensi di questo tipo. Infatti, se noi andiamo a vedere, con Eva, nel racconto di Genesi 3, tutto parte dall'ascolto del serpente e questo porta a avere uno sguardo diverso sull'albero del divieto, l'albero del limite, l'albero della fiducia in Dio, che era appunto l'albero della conoscenza del bene e del male. Avendo ascoltato il serpente, Eva guarda l'albero e lo guarda in un'altra maniera, ma questo la porterà a una perversione del suo sguardo. Adamo ed Eva diventeranno incapaci di guardare se stessi con fiducia e si guarderanno con vergogna e diventeranno vergognosi del proprio corpo e inizieranno a coprirsi, a non essere più contenti di se stessi. Ecco, noi dovremmo fare il processo inverso. Cristo arriva come parola perché noi possiamo arrivare ad aprire gli occhi e riconoscere la salvezza e riconoscere l'opera di Dio nella nostra storia. Ecco, noi incominceremo questa avventura tenendo conto di questo fatto. Dobbiamo mettere in discussione il nostro modo di ascoltare. Dovremo lasciare che il nostro modo di ascoltare venga in qualche maniera evoluto, trasformato, contestato, trasfigurato. La cosa a cui ci disponiamo è un viaggio in cui mettere in discussione il modo in cui noi porgiamo orecchio alla realtà. Porgiamo orecchio a Dio, al prossimo, alle cose, a quello che succede. E allora ci lanceremo in questo viaggio, il viaggio di scoprire un modo nuovo di ascoltare o forse tornare in noi stessi e ascoltare in una maniera più autentica, più profonda, più interiore.
Siamo in chiusura, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Vi ricordo come sempre che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Vi ricordo inoltre che questa trasmissione, ma anche tutte le altre trasmissioni di Don Fabio Rosini, sono ascoltabili on demand su radiovaticana.va/105 nella sezione I Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Primo incontro. L'udito, il principe dei sensi. Realizzazione di Monia Parente.